E siamo qui con Massimiliano Cranchi. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Francesca.
E allora, un posto dove stare in uscita per New Model Label, anzi, è appena uscito, è il sesto album di Cranchi, progetto appunto di Massimiliano Cranchi, che scrive e compone le canzoni, con accanto Marco Degli Esposti, che agli arrangiamenti, alla produzione, alle chitarre e ai synth, e poi 13 altri musicisti ad impreziosire appunto le canzoni. E allora, Massimiliano, alla luce di questo tuo secondo album, ti chiedo cosa hai capito debba avere una tua canzone perché tu possa considerarla proprio tua?
Che domanda difficile. Ah, le canzoni in genere le scrivo voce e chitarra, e diciamo che questo disco qua è stato più difficile di altri. Una regola non c'è. Io cerco nel profondo quello che sento e poi vengono fuori. Ne ho scartate poche nella mia vita di canzoni, ne ho scartate ma poche. E poi anche Marco mi aiuta, e lui è il primo ascoltatore critico di tutto il progetto, quindi anche lui mi dice sì, questa qua va bene, questa ci dobbiamo lavorare. Poi non lo so, è come sentirselo, quando la canzone è pronta, canzoni tipo Il Trince, che è
Sì.
la terza del disco, anche per scriverla ho impiegato 2 anni. Invece Vuoi volte cammino mi è venuta una notte, mettevo a posto come tutti nel lockdown, non sapevamo cosa fare, mettevamo a posto le nostre case e venivano fuori i ricordi, no, della nonna. Io abito in casa di mia nonna che non c'è più, e quella canzone è venuta fuori, cioè l'avevo scritta alle 4 di notte, mi sono svegliato, sono preso il pianoforte, è nata così.
Pensate. Ecco, e da dove inizia l'album? Qual è stata proprio la prima canzone completata?
Allora, in realtà io avevo 2 canzoni che non sapevo come posizionare. Una era Il Trince, la leggenda del Trince, e l'altra, che anche quella è nata per varie storie, che è Ogni giorno. Io non sono abituato alla convivenza, adesso un po' che convivo, quindi c'è
Sì.
questa canzone, che io non la ritengo una canzone contro l'amore, è una canzone contro il pensiero comune dell'amore. E che dice che in realtà la convivenza, l'amore è un luogo, non è la fiamma iniziale. Il vero amore è un luogo. Sono i miei nonni che sono stati insieme 60 anni, e quando è morta mio nonno è morto subito perché senza di lui non poteva stare. E questo, secondo me, il vero. Invece si parla sempre di amore, non so, quasi la maggior parte delle canzoni, come una cosa che sembra sempre, insomma, vabbè, sembra quasi una cosa solo poetica, che non esiste nella quotidianità, che invece esiste.
Sì,
E io avevo
sì.
queste 2 canzoni qua che erano un po' perse nell'aria. Quello che è successo a tutti noi, il confinamento, come vogliamo chiamarlo, mi ha fatto chiudere il cerchio. E mi ha fatto scrivere un disco che non è proprio un concept album, ma qualcosa di simile, sul posto, su ragionare sul posto dove si sta o dal quale si scappa, come Nettuno. Nel Trince la storia particolare che lui non ha, per non abbandonare mai la sua città, non è andato a giocare ai massimi livelli del calcio argentino, ad esempio. E questo mi ha fatto chiudere il cerchio, e pian pianino alcune canzoni, ad esempio, sono state scritte ad hoc, tipo l'introduzione, per avere la copertura del cerchio, insomma. E
Sì,
così è nato il
ecco,
disco.
comunque tutte canzoni che cercano appunto un posto dove stare o che sono talmente affezionate a questo da non volerlo lasciare, insomma, quello è il luogo è l'importanza fondamentale. E comunque sì, il disco inizia con la melodia appunto del pianoforte di Estia che apre malinconica, solitaria e sta per annunciare le sue animosità, il rimprovero nei confronti della vita ingiusta che diventa una donna che si ama e si odia allo stesso tempo in plaza Dorengo. il passo inizia piano e poi si fa animare dal ritmo incalzante dei fiati e batteria. Come è venuta fuori questa parte, questa prima parte?
Allora, diciamo che Estia, che è praticamente un'introduzione, è la riflessione iniziale, come adesso non mi ricordo il nome, era cantore greco, però come facevano i cantori greci, c'era un'ode alla musa prima di iniziare la propria composizione e ci introduce al disco. Plaza d'Orrego invece è una canzone stranissima, in realtà che io ho già scritto anni fa, aveva tutto un altro significato, però gli accordi sono sempre quelli, mi erano ritornati in mente, ho detto tanto copiare me stesso posso farlo, perché non... è una canzone che si trova anche da qualche parte, ma non dirò il titolo così magari qualcuno andrà a cercarla, sono due accordi e basta. Io la considero la canzone del sogno, cioè il sogno come luogo fisico e anche luogo mentale, perché quando si entra in un sogno un po' si ha paura, ma poi non si vuole più abbandonare. E impersonifico il sogno con una donna che ti fa credere delle cose, poi te le toglie, te le dà, e tu in questo sogno è un gioco con la realtà.
Sì.
E quindi è Plaza d'Orrego. È sempre nella mia esperienza cercare il trince, perché io il trince sono andato a cercarlo fisicamente in Argentina,
sì.
Ho incontrato questa piazza bellissima di Buenos Aires dove ballano il tango a modi buskers, si mettono con il loro amplificatore e cominciano a ballare, e lì ho detto questo è il luogo del sogno, cioè non esiste, quindi l'ho chiamata Plaza del Re.
Ecco, bene. Sì, appunto, adesso c'è la leggenda del trinche, il giocatore preferito di Maradona, che tu racconti inserendolo in un'atmosfera quasi western. Insomma, nel ritornello, la rabbia dei giocatori che ce l'avevano in squadra e non sopportavano il suo lassismo, eppure era destinata appunto alla leggenda. E c'è insomma della poetica nel voler mettere alla luce appunto i personaggi che non sanno stare al mondo, ma è meraviglioso che ci siano. Come
sì, Trinche è un personaggio incredibile e a me ricorda tantissimo un personaggio in realtà delle nostre zone che aveva la stessa indole del Trinche. Cioè, lui gli piaceva più giocare che allenarsi, più andare a pescare che giocare a calcio in realtà. Quindi viveva più, perché anche adesso viviamo in un iperprofessionismo in tutti gli ambiti. Sì, e in realtà proprio diventa un puro esercizio fisico. Io come sono professionista della musica, è chiaro che saper suonare come i grandi è bellissimo, però ci deve essere anche, non bisogna mai perdere l'anima. Secondo me a diventare iperprofessionisti poi si perde un po' quel gusto di creare, ecco. Il Trinche creava e basta, non si allenava quasi mai, ma ci sono tantissimi esempi anche da noi. E la cosa bella è che lui aveva un rapporto con la sua città proprio viscerale. Dopo ci sono varie leggende su di lui e non si sa qual è la realtà e qual è invece è bello, perché poi è una storia degli anni 70, ma l'Argentina negli anni 70 era un po' chiusa, non si sapeva poco dell'Argentina perché c'era la dittatura, ed è bellissima, una storia così vicina a noi in realtà è così, è velata da questo mistero incredibile, quindi mi affascinava sia il personaggio sia il fatto che fosse leggenda nonostante la vicinanza.
Bene. Poi c'è Conigli, flash in pratica dal proprio futuro che rompono e cullano il presente, con il violino che porta in alto e fa volare fino a uno strappo che irrompe su tutto e strappa ogni cosa, ogni sogno. Come è venuta fuori?
Allora, Conigli Giuli, che suona il violino e che ce l'ha arrangiata in 2 ore, è stato veramente un violinista di fine frontera, veramente un fenomeno. L'abbiamo conosciuto per caso, anche perché non potevi tanto pianificare le cose, ti chiudevano, ti aprivano, è stato veramente un fenomeno.
È nata da un
pomeriggio che mi sono messo a rileggere Uomini e Topi di Steinbeck.
Sì.
E non so, già sapevo la fine, però verso la fine ho cominciato a piangere, una fine proprio come un bambino. E allora quando leggo un libro ho cominciato a piangere perché ci sono queste emozioni qua. In più ci sono questi due personaggi, Lenny e George, che continuano a dire raccontami ancora di quel posto dove andremo a vivere, mi sembrava proprio l'emblema della canzone. Infatti un po' il titolo del disco viene dall'incipit di Conigli. E insomma, Uomini e Topi, se non l'avete letto, così capire se... e c'è questa, in Uomini e Topi c'è questa cosa bellissima, terrificante, di questi due braccianti bianchi che a un certo punto incontrano il nero che lavora al ranch. E il nero gli dice a loro: ragazzi, ne ho visti troppi come voi che sognano sempre, noi siamo schiavi. Perché c'è questa fratellanza nella povertà, quindi infatti la canzone dopo è stato più una jam session, si chiama Ne ho visti troppi come voi, perché questo irrompere di questo il sogno che si spezza e poi va a finire verso la canzone Nettuno, che è proprio la perdita del sogno.
Del quotidiano, di tutto, sì. Sì, Nettuno, appunto, con la tua chitarra acustica che fa da braciere, dove le parole sulla guerra infame diventano fuoco, in sottofondo si sentono come delle anime che muoiono e sale la rabbia e la vita cancellata come non fosse mai accaduta, come è venuta fuori.
Nettuno è stato più uno sfogo, perché al posto di rispondere su Facebook a certe buttate razziste su tutto quello che ci stava succedendo sul Mediterraneo, con queste povere persone che scappano o dalla miseria o dalla guerra, io non è che ci trovo tanta differenza, se scappi perché non puoi permetterti di dar da mangiare ai tuoi figli, o perché vuoi dare un futuro ai tuoi figli, cosa che abbiamo fatto anche noi. E piuttosto di rispondere su Facebook, che dopo la risposta diventa... Mi sono scritto una canzone e mi sono risposto da solo. Non so se capita a te a volte, certo. No? Guardi anche dei tuoi amici, che magari consideri anche delle persone interessanti, però scrivono delle cose...
A tuo
vedere è terribile e sei quasi... però ti freni a rispondere, perché poi sei social, sono più... Vabbè, quindi io ho fatto così, quindi chi ascolterà la canzone sa il mio pensiero senza dover litigare verbalmente.
Va bene. Ecco, poi c'è una canzone che è ispirata alla casa di Asterione di Georges-Louis Bors, la casa di Bors, per raccontare poi il rammarico di Georges-Louis Bors, che è isolato nella sua casa, frequentando solo ricchi intellettuali, non si accorse delle atrocità della dittatura argentina. Come l'hai composta?
Mi è stato consigliato questo libro che non conoscevo, che è praticamente la LEF, è una raccolta di racconti di Boris, è bellissimo, consigliatissimo. E sono molti racconti belli, uno di questi si chiama La casa di Asterione, che praticamente, per chi non lo sapesse, Asterione è brutto, il racconto è tutto un mistero, alla fine si scopre che Asterione è in caos e la sua casa è in labirinto, ma non è un capo della casa, è una vera divisione, ma il diverso viene confinato e questo diverso alla fine non sa se fa paura o è lui che ha paura del mondo, e quindi questa dicotomia, no? del diverso, della propria casa che diventa sia rifugio che prigione, perché a volte è sottile, e soprattutto nel lockdown non so se è capitato a te, ma a me è capitato di stare molto bene a casa mia e di essere spaventato di non riuscire più a uscirne. E ho pensato anche alla cosiddetta sindrome di Hashimoto, non so se... è quella sindrome che colpisce soprattutto i ragazzi giovani, che a un certo punto
si chiudono nella propria stanza. Sì,
loro sono confinati nella propria stanza, si sentono sicuri e diventa una prigione, e non rispetto così come per il Minotauro. Quindi volevo analizzare questo aspetto qui, e ho letto varie mi sono documentato e è uscita questa canzone e vuole vedere questi due aspetti, cioè sia la casa come prigione, quindi sempre un posto dove stare che diventa prigione, una prigione che ci costruiamo noi pian pianino.
Sì. Poi c'è Stari Most, che è il ponte della città di Mostar in Bosnia, distrutto nel 93 durante la guerra in Bosnia, appunto, e inizia con la chitarra acustica, i fiati subito dopo. Le parole sono alla ricerca di speranza di un futuro che cancella il presente impervio, fatto di polvere, di resti. E si immagina un bel tuffo nel fiume con il ponte ricostruito e il cielo sereno. Come l'hai composta?
Adesso che mi fai pensare a tutte queste cose sembra quasi che stia annunciando una guerra imminente, perché la guerra dei Balcani è stata una guerra terribile. Sono andato a tanti anni fa, poi mi ritornano questi e anche lì il ponte, io adesso sono di fronte al ponte, anche per noi da giovani il ponte rappresentava un luogo di ritrovo. A Mostar questa cosa è fortissima, perché poi il ponte collega varie culture e lì in quel momento invece divideva, perché il ponte rappresentava proprio la cultura ottomana, quella musulmana, ed è stato buttato giù proprio scientemente, senza motivi tattici di guerra, è stato buttato proprio giù per umiliare una cultura. E quando arrivai su questo ponte vedevo questi ragazzoni bellissimi che si tuffavano, una cosa pericolosissima, si tuffano per pochi euro, però questa cosa era un simbolo, no, della ritrovata quotidianità. Anche la fisarmonica di Sergio Marchesini, questa canzone che voglio sottolineare. Dopo, mi dispiace non riuscire a dire tutti i musicisti, però insomma, qualcuno riesco a nominarlo.
Ecco, poi c'è Uova al Tè Gamino, Giovedì, due canzoni che raccontano ancora ricordi, casa, focolare e la guerra che rovina per sempre qualsiasi idillio. Come l'hai
Sì, Giovedì, ricordo, sono i miei due nonni. Uno è la nonna materna, che è la ragazza di 20 anni che cucinava queste uova al tegamino al soldato tedesco, e poi c'è mio nonno, che invece poi mio nonno era anche un pochino più di destra, e quindi c'è questa sempre dicotomia, no? E il mio giorno per andare a trovarlo era il giovedì, e lui aggiustava tutto, era un factotum. E io dico che ho perso anche giovedì, perché purtroppo ho perso tutti i giorni, e quindi voleva essere l'ultimo ricordo di Marco, dopo che inizia la
parlare sempre. Aspetta, che ti sto perdendo. Ripeti
Pronto?
L'ultima frase?
No, dicevo che è un ricordo dei nonni. La prima è la nonna materna, la ragazza di 20 anni che cucina le uova al tegamino al soldato tedesco. E oltretutto adesso sono proprio sul Po, dove è successa proprio quella tragedia, questa fuga, per quanto fossero i nostri nemici, ma erano tutti ragazzi di 20 anni che attraversando il Po si sono annegati. E invece giovedì era il giorno ufficiale per andare a trovare i nonni, e andavo a trovare il mio nonno paterno in questo caso, e che era un factotum, e invece io butto via e alla fine lo perdo anche il giovedì.
ok, e poi c'è Ogni Giorno, che è nominato prima, che a me ascoltandola è sembrato proprio la fine di un amore che sparisce piano.
Invece io lo intendo come un amore che si rafforza ogni giorno, ma che non si basa sulla parola, ma si basa sulla quotidianità, più sull'amicizia che sull'amore. Un po' filosofica, ma è soltanto un come tutte le canzoni, molto lirica, nel senso che quello che si dice può valere tutto o niente, può valere un significato o il contrario. Sì. E quindi è solo una, anche qua, l'amore inteso come un posto dove stare e non come una parola.
Mm-hmm. Bene, bene. Poi a proposito di posti dove stare, il disco si conclude con Felonica, che è il posto dove abiti e dove partono le tue canzoni, che hanno dentro le strade, la gente, il profumo, la nebbia e la poesia. Come l'hai composta?
Felonica è proprio l'ultima canzone ed è proprio la chiusura di questo disco, perché come fece Luccini, no? Via Paolo Fabbri 43, dico dove abito io, abito a Felonica, che è un paesino sperduto in mezzo alla campagna, che se non ci sei abituato ti viene il mal di mare, e avevo già tutti questi vestiti che sono abbastanza divertiti da me, perché ogni tanto vado in bar, improvviso due o tre accordi al pianoforte, e dove devo dire che il lockdown mi ha fatto scoprire un paese dove si sta bene, dove si vive bene, senza troppi problemi. Purtroppo, come tanti paesini piccoli piccoli, sta scomparendo, e lo teniamo vivo almeno nelle canzoni.
Certo, certo. Ecco, dove e come è stato registrato allora il disco?
Allora, il disco è stato registrato grazie alla pazienza e all'arte di Marco degli Esposti, mm-hmm, a casa sua, che sta mettendo in piedi uno studio di registrazione. Sono andato a trovarlo, dopo contattatemi in privato che vi do i contatti, e andavo a registrarlo vestito da ciclista con la bici, perché si poteva fare, essendo un altro paese, si poteva uscire dal paese solo per attività fisica. Quindi io mi vestivo da ciclista, così arrivavo, facevo tutto via argine, e durante questa registrazione poi mi venivano altre idee, e quindi sì, il disco pian pianino è maturato così. E niente, già detto che ci sono collaborazioni di tanti musicisti, cito Luca Zerbinati, cito Max Tosoli, Antonio Stella, Luca Vincenzi alla chitarra di Conigli, insomma ce ne sono tantissimi. E comunque li trovate sui social, tutti scritti.
Ok, ma c'erano delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Allora sì, sì. Sì, tante, però no, non posso rilevare questi segreti. Diciamo che in Plaza Dorrego io la immaginavo tutta diversa, io la immaginavo con sotto tutti degli archi che andavano, e invece Marco ha fatto questa magia che è riuscito a ricrearla molto più grosso di quello che pensavo io, e direi che il risultato è stato molto meglio di quello che pensavo all'inizio. Quindi alcune sì, alcune non sono venute come avrei voluto, altre invece sono venute meglio. Quindi
certo, certo. Chi ha curato la copertina dell'album?
Allora, la copertina dell'album, tu dici che parlo troppo, però mi fai anche delle domande che richiedono molte spiegazioni. È una storia abbastanza lunga, ma la faccio breve. È un progetto di fotografia anemica di Stefano Tassi, che racconta, che si chiama Dalla Luna alla Bassa. E mi piaceva creare un racconto dentro il racconto del disco, quindi anche la copertina e il libretto diventano, sono questo lavoro qua di fotografia anemica, che è bellissimo perché ricrea la nebbia attraverso delle stampe particolari che io non riesco neanche a immaginare come si faccia, e questo racconto diventa questo racconto nel racconto. Viene oltretutto adesso messo in mostra in regione Emilia Romagna, non so i dettagli, però trovate tutto sulla pagina di Stefano Tassi.
Stefano Tassi.
Mi piaceva molto queste foto, sono bellissime. Quindi
ecco. Bene, bene. E allora sì, invece il video Plaza Dorrego, chi l'ha curato e com'è andata?
Allora, ho fatto due video. Allora, Plaza Dorrego l'ha fatto Giovanni Tutti, che ormai collabora con noi da 10 anni quasi, ha fatto il nostro primo video in assoluto, ogni disco c'è un video suo, ed è a casa di questo artista che si chiama Alo, Carlo Andreoli, e non c'entra niente con la canzone, mi piaceva che il sogno come la composizione artistica venisse raccontata nel video. E invece l'altro, quello sulla leggenda del Trince, è stato disegnato da Michele Bernardi, che è un illustratore e animatore bravissimo, che ha animato anche 3 ragazzi morti, Vasco Brondi, eccetera, Gianna Nannini. Mm-hmm. E ci ha fatto questo bellissimo video animato che, se non avete visto, vi consiglio. Anche più della canzone, è bellissimo, ha fatto rigiocare il Trince, che non ci sono video del Trince, e lui è riuscito attraverso vari trucchetti ad animarlo, molto bello.
Ok, e con quante varianti suonerai dal vivo?
Allora, cos'è che mi hai chiesto, scusa?
Con quante varianti suonerai dal vivo?
Allora, adesso dal vivo voglio sottolinearti che suoneremo al Teatro Julio Cortazar di Ponte Lagoscuro, ospitati dal Teatro Nucleo, il 24 aprile. Sono molto contento perché questo disco è molto legato all'Argentina e loro sono di origine argentina. Mi piaceva andarli a trovare e presentare il disco da loro, e suonerò con una formazione abbastanza che ho suonato molto con questi musicisti, che sono Luca Zerbinati alle tastiere, Marco Degli Esposti alla chitarra elettrica, e poi abbiamo Francesco Sambo al violino, Fausto Negrelli alla batteria e Simone Castaldelli al basso. Quindi una formazione anche abbastanza rock, perché ritiriamo fuori la chitarra elettrica e con qualche variazione di violino e clarinetto qua e là.
Ecco, bene, bene.
Ci sono delle prevendite, se volete, l'ho fatto un po' di pubblicità, altrimenti qualcuno dopo mi cazzi. Quindi ci sono le prevendite per questa presentazione, che sarà unica la presentazione, okay. Facciamo solo una. E dopo stiamo preparando il tour per quest'estate, ma questo sarà in essere, abbiamo già qualche data, ma ancora non la svegliamo.
Va bene, adesso non hai altre date comunque da con
Eric. Sì. No, io adesso la principale è il 24 aprile. È okay. Tutto concentrato su quella, quindi chi vorrà sentire tutto il disco dall'inizio alla fine deve venire in quella, poi le altre saranno più acustiche.
Ok, e in quanti sarete in quelle acustiche?
E in quelle acustiche di solito sono una formazione di 3, probabilmente andremo via in 3, okay. Molto molto, senza chitarra elettrica, banjo, chitarra di violino.
Va bene, allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare i riferimenti?
Il disco è distribuito da Audioglobe, e quindi basta scrivere un posto dove stare cranchi, CD, su internet, Audioglobe, ci sono tutti i riferimenti per acquistarlo, altrimenti se ci sono dei problemi contattate direttamente a me, ma la cosa più bella da fare è venire al concerto, alla presentazione, e comprarlo alla presentazione, o certo, al tour di quest'estate.
Bene, bene, io ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti, Massimiliano.
Grazie a te.
E allora ti auguro tanta buona musica ancora.
Anche a te.
Alla ciao, prossima.
Ciao, grazie.
Rosario non è una preghiera, una ghirlanda di rose in pegno. Non è neppure il tuo accento straniero, tra scarpe lucide, più graffino e legno. Siéntate tanghera, che non son degno. È verde bruciato tra polvere e sabbia, urla dal campo il fantasma del c'è che sorveglia, che dall'Atletico Central Cordoba non arrivi lo slavo Buenos Aires, pesca Karlovic su quel fiume di Fernet, Rio Paraná. Togli quel cane rabbioso del 5 che ci umilia coi suoi tunnel, siamo l'Alpi Celeste e ci aspetta il Mondiale. Togli quel cane rabbioso del 5 che nessuno conosce, il trince, il nomatara. Così pregava il mister, il suo collega di rosario, e la gente gridava il trince, il trince deve jugar. Faticava in quel tramonto argentino e il colosso tremava il trince, ah! Ho piedi di marmo affogati nel fango, sono nato terzino con poco coraggio, non mi è rimasta nemmeno la corsa, aiutami Thomas, ti sto cercando, che faccio? Ma una leggenda non si incontra, si rapina. Don vecchio che racconta. Ah, togli quel cane rabbioso del 5 che ci umilia coi suoi tunnel. Siamo l'albi celeste e ci aspetta il mondiale. Togli quel cane rabbioso del 5 che nessuno conosce, e il trince e il nomatara. Così pregava il mister, il suo collega di rosario, e la gente gridava il trince deve jugar. Il sole faticava in quel tramonto argentino e il colosso tremava il trince, ah!